Bene, grazie alla professoressa Fana. Abbiamo ancora qualche assestamento dal punto di vista della.
Mi sentite?
Perfettamente.
Sì. Dai, questo esperimento è riuscito benissimo. Dai, grazie anche a Walter che ce l'ha messa tutta per risolvere i problemi iniziali di audio. Io volevo ringraziare molto la relatrice anche per la passione con cui ha, come dire, esposto, i risultati della sua ricerca e per il fatto che è andata proprio anche a interpellare le persone, perché è questo in fondo, forse il lavoro più corretto da fare. Io volevo aggiungere, a quanto è stato già detto finora un pezzettino di riflessione per quanto riguarda la legge 104. La legge 104 che spesso è mal interpretata dai datori di lavoro e mi riferisco in modo particolare alle persone che lavorano e sono per lo più donne lavoratrici che devono conciliare il lavoro, no? L'impiego, con il lavoro di cura di una persona che magari assistono da tantissimi anni perché è disabile, perché è affetto da malattia cronica o rara e sono costretti. Quindi il tema è quello della conciliazione tra il tempo del lavoro e il tempo della cura. Anche queste sono persone fragili sul mercato del lavoro e sono i famosi caregiver. E spesso sono anche costretti a rinunciare al loro impiego, per poter assistere la persona con, risvolti economici molto, ma molto pesanti. È anche vero che, è ferma in Senato, la discussione, l'approvazione della legge 1461 che dovrebbe riconoscere il lavoro invisibile che molte persone fanno ai fini pensionistici, che molte persone fanno veramente da molti, molti anni. Vi leggo soltanto un frammento di 3 righe di una persona, perché anch'io cerco di raccogliere le voci delle persone, in questo caso per una ricerca a cui ho collaborato appunto sui caregiver, e questa dice: anch'io avrei diritto a una pensione come caregiver familiare per me, per chi come me ha già svolto per oltre 33 anni con un disabile dalla nascita e ha rinunciato al lavoro per la gravità della non autosufficienza e perché i servizi domiciliari sono arrivati tardivi. È solo un frammento, non voglio rubare tempo, ma volevo porre all'attenzione un altro pubblico di lavoratori fragili e che sono appunto queste persone che sono nella situazione di dover conciliare tempo della cura e tempo del lavoro e molto spesso non ci riescono, anche perché non riescono a far valere, come dire, il diritto che è sancito dalla legge 104. Grazie.
Grazie Maria Elena, anche per averci permesso di testare subito il funzionamento del nostro sistema. Il secondo intervento era nostra unità.
Sì, è mia.
Sì, prova a parlare.
No, io parlo da voce alta.
Va bene, no,
Va bene.
prova a parlare, vedo se sento la.
Dunque, alzo la voce.
Si sente, ma alzati in piedi
No, 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 ma io la alzo, sì. Io la devo ringraziare moltissimo perché un'analisi come ha fatto lei, anche nel primo libro che io ho a casa, basta salari di fame, non l'ho visto a 360 gradi, come ha fatto lei, perché lei è andata a parlare con le persone coinvolte, non ha fatto letteratura, per cui lei ha potuto veramente esplicare bene dove siamo andati a finire. Io ho una vita, che sono già in pensione, sono incazzata nera perché io ero una sindaca di vita, ho fatto la sindaca di vita per 20 anni e ho pagato per questo, lasciamo se andiamo a vedere l'epensionamento, la cassa integrazione che ho subito grazie a uno stile di competizione dell'azienda, che invece non è stato vero per niente, perché in un secolo non ha fatto competizione sulla nostra storia, ma ha fatto una speculazione altissima, per cui le cose si leggono nel tempo, perché il lavoratore può veramente lottare per delle cose, e io ho lottato e le ho ottenute. Però il progetto finale dell'azienda lo sai dopo 4-5 anni, logicamente. Ecco, no, io volevo, solamente questa è una cosa personale. Comunque, Luciano Gallino, il grande Luciano Gallino, che è sempre stato invitato da noi, ha parlato di tutto. E io mi ricordo molto bene i trafiletti, non gli articoli, perché lui ha scritto libri e anche articoli, ma i trafiletti su Unità, che parlavano tanti anni fa della questione salari. Per lui era un chiodo fisso il salario. Perché qui c'è stata una decapitazione della memoria. Della memoria soprattutto. Perché chi erano i lavoratori poveri? Quelli del dopoguerra, fino al 69-68, all'autunno caldo. Quelli erano i lavoratori che lavoravano ed erano poveri. Ora, con tutto quello che è successo in questi anni, che io ho seguito pedestremente, perché era la mia passione, i diritti, la produttività, insomma tutto quello che c'era dentro alla mia vita di impiegata, legata a una grande fabbrica di 1200 operai del vetro, dunque un settore fortissimo. E io veramente ho dato i numeri di questi anni, perché io vado lontano nel tempo. Quando tu avevi 5 anni, nel 90, mio marito, cioè io dico mio marito, ma dico tutti i lavoratori, praticamente non faccio una cosa personale, è arrivata a casa, ma in questo lo sapevo, perché è logico, tengo i conti della casa, della famiglia, e sto bene. È arrivata una cosa dell'INPS che elencava i 10 anni del suo salario. Non si è spostato di 5 lire, perché a suo tempo hanno fatto un contratto comunque forte, che il sindacato, cioè mi pare che era Trentino, andava a decapitare, a fermare il salario in cambio di investimenti. Questa è stata la favola.
Lama al 78, quello. E Lama al 78, l'accordo dell'euro.
Comunque, scusa, dopo anche Trentino.
No, esatto, Trentino ha fatto un altro.
Che dopo se n'è andato, ma ha fatto il suo. Esatto. No. Adesso, sì. Allora, la questione è veramente annosa, perché non si arriva ad Atreo a tutti questi lavori incredibili che poi ha fatto il governo Berlusconi a chiamata. Io mi ricordo che avevo fatto un viaggio nel sud ed erano disperati i genitori della che facevano un lavoro in un'ora in un bar. E chiudo perché io potrei continuare anch'io a vita. Io seguo Twitter e recentemente una mamma ha detto: io sono contenta che mio figlio lavora anche a 2 euro all'ora. Io gli ho controrisposto immediatamente: io mio figlio a 2 euro all'ora non lo farei mai lavorare, perché non gli insegnerei la dignità.
Grazie, per punto, effettivamente bisogna anche dire di no. Facciamo in questo modo, spero di certo, non sono anche importante. Avevamo lo facciamo dopo, sì. Avevamo prenotato Eugenio da casa, per cui io prenderei la domanda di Eugenio, dopodiché i prossimi, quindi tutti al podio, spostiamo la camera direttamente sul podio, così gli interventi li facciamo tirare senza bisogno di muovere la camera. Okay. Eugenio, andiamo quindi con te.
Buongiorno e grazie, dottoressa Marta. Sono stato molto colpito dalla sua effervescenza, decisione, cosa, ma anche dell'intervento. Due cose molto veloci. Allora, io ho ricevuto, io sono un pensionato a 918 euro al mese, dopo una vita di lavoro che purtroppo i primi anni non sono stati riconosciuti perché ero apprendista, quasi 40 anni, in effetto 37 anni. La domanda è questa. Primo, ho sentito proprio ieri quello che è stato lo sviluppo dei salari in Europa, nei paesi Inghilterra, Germania, Francia e in Italia. In Italia il salario è diminuito del 2, e qualcosa per cento, ma questo nel, credo che il dato era decennio o ventennio. Mentre in Europa, a differenza, è sempre aumentato. Allora, come la mettiamo su questo dato? Perché mi pare che lei nella relazione, e voglio essere, lo chiedo, faccio questa domanda, per non, forse ho capito male, i salari in questo periodo, lei diceva, sono diminuiti. Non so se si riferiva in termini globali su tutta Europa o solo in Italia, perché in Italia sono effettivamente diminuiti di del 2, la seconda domanda è questa. Io vengo da un'esperienza di lavoro, appunto come dicevo, e di cooperazione. Il problema della instabilità del lavoro, perché anche la mia cooperativa di 386 dipendenti oggi è costretta alle volte ad assumere su progetti, perché noi lavoriamo con il pubblico impiego, con il pubblico, perché gestiamo centri per recupero disabili. È una cooperativa sociale. Ecco, quando tu presenti il progetto, chi deve deliberare o accettare, molte volte ti condiziona per il periodo. Come è possibile affrontare questo discorso? Poi sono d'accordo su quello che è lo sfruttamento che diceva e vi dicendo, e che questo è veramente antiumano, antisociale. Ecco, come è possibile una cosa affrontare comunque con questa legislazione? Lo Stato non può assumersi tutto, ma c'è bisogno di questa più seria integrazione tra pubblico e privato controllato. Grazie.